Vogliamo leggere, fratelli, nel Vangelo di Marco, di Luca, capitolo 2, i primi 20 versetti, li facciamo leggere. Capitolo 2 di Luca.
In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In questa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi di notte, facevano la guardia alle loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: «Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E vedutolo, divulgarono quello che era stato detto loro di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificandolo, dando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunziato.
Grazie. Adesso andiamo un altro brano molto famoso riguardo la nascita di Gesù, che si trova in Michea 5, leggiamo i primi 6 versetti, pagina 918 per questa versione. Qui è una chiarissima profezia molto prima della nascita di Cristo. Facciamo leggere Alessandro. Michea capitolo 5, primi 6 versetti.
Ma da te, o Betlemme, entrata piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Perciò egli li darà in mano ai loro nemici, fino al tempo in cui colei che deve partorire partorirà. E il resto dei suoi fratelli tornerà a raggiungere i figli di Israele. Egli starà là e pascolerà il suo gregge con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. E quelli abiteranno in pace, perché allora egli sarà grande fino all'estremità della terra. Sarà lui che porterà la pace. Quando l'Assiro verrà nel nostro paese e metterà piede nei nostri palazzi, noi gli opporremo 7 pastori e 8 principi del popolo. Essi governeranno il paese dell'Assiro con la spada e la terra di Nimrod nelle sue proprie città. Egli ci libererà dall'Assiro quando questi verrà nel nostro paese e metterà piede nei nostri confini.
Okay. Grazie. Ma da te, o Betlemme, e fratà, perché evidentemente c'era anche un altro, ma è proprio quella vicino a Gerusalemme, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni, perché egli darà in mano ai loro nemici fino al tempo in cui colui che dovrà partorire partorirà. È un brano profetico famosissimo, è una profezia che ha a che fare direttamente, come dicevamo prima, con la nascita di Gesù. È spettacolare sapere come il Signore si muove anzitempo, ma molti secoli e secoli prima, certe volte, anzi si muove dall'eternità, perché dice che ogni cosa è stata preparata prima che i mondi fossero creati. Quindi prima che i mondi fossero creati il Signore aveva preparato ogni cosa. Poi abbiamo letto nella lettura poc'anzi di Luca 2, dove c'è proprio l'annuncio e la nascita di Gesù. Sappiamo, cari fratelli e sorelle, che in questi giorni che stiamo vivendo, che abbiamo appena vissuto, la cristianità, quando si parla di cristianità si parla di tutte le denominazioni, di ogni genere, eccetera, festeggia il cosiddetto Natale, cioè Natale, il giorno della nascita di Cristo. Conosciamo che non è questa una festa comandata dalla parola di Dio. Sappiamo che nel IV secolo avanti Cristo Giulio I chiese a uno dei suoi esperti di cercare di individuare, di identificare quella che era la probabile nascita di Cristo. Poi pare che si sia adeguato tranquillamente, o in qualche modo hanno fatto in modo che le cose concordassero, con una legge che aveva già fatto Aureliano, che era un imperatore nato in Serbia, parliamo del 272 avanti Cristo, dopo Cristo, il quale sappiamo che in questo periodo, cioè nel periodo del solstizio d'inverno, si ricorda la nascita del sole perché le giornate cominciano ad allungarsi. Questo è quello che conosciamo. Poi ci possono dire tante tantissime cose, ma l'unica certezza che noi abbiamo veramente, uno, non conosciamo il giorno, sappiamo che Gesù è nato, e poi vediamo quando, dove e perché. Sappiamo, come dicevamo prima, che per svariati motivi la data è caduta sul 25 dicembre. Tutti quanti noi volere volare in questi giorni siamo presi, anche se non vogliamo, capisci? Trovi il vicino di casa, trovi il parente che non può interessare di meno cosa pensi, non pensi, cosa credi, non credi, e credi e ti senti dire Buon Natale. E tu cosa vuoi dire? Cioè Buon Natale può essere inteso in tanti sensi, in tante maniere, l'abbiamo detto, può essere inteso Buon Natale come trascorrere una buona giornata, come per dire Buon Capodanno o buona specie di auspicio per farti passare una buona giornata. Ognuno di noi può rispondere come meglio crede. E tutti ci fanno gli auguri, ma il problema è che non capiamo perché. E questo è il problema. Cioè non capisco perché, se questo augurio è un augurio che ha a che fare con la giornata, se ha a che fare con la nascita di Cristo, se ha a che fare con il solstizio d'inverno, non si capisce. Guardate che io non voglio fare il disfattista, perché come avete potuto notare ho preso due brani certi della nascita del nostro Creatore e del nostro Salvatore Gesù Cristo. Allora tutti ci fanno gli auguri e non capiamo perché, cioè dovremmo cercare di capire perché. Altri ci fanno dei doni, no? Sappiamo, non importa che tu sia d'accordo o meno, io ti faccio il dono. non importa se uno riceve o meno, io ti faccio il dono perché è così, la tradizione è così, eccetera, eccetera. Io non sto a discutere perché ritengo che come credente lascio la libertà ad ognuno purché venga rispettata anche la mia. La lascio comunque, anche se la mia non viene rispettata, perché io sono un credente, no? E c'è scritto, chi ti invita a fare 2 chilometri, no, o ti costringe, falli. Ecco, questo è un po' il senso, per evitare, ecco, a meno che non entro o non devo entrare in conflitto con ciò che il Signore mi ordina. Uno vuol farmi un dono, così va. Questo per dire che in questi giorni tutto questo non riusciamo a capire poi le motivazioni sono tante. Si parte dalla storia dei magi o dei re magi, come si preferisce, che consegnano, portano dei doni alla nascita di Cristo. Probabilmente è questo, ma dal punto di vista evangelico non c'è scritto niente, nessuna cosa. Per alcuni ancora è un'occasione per fare festa, cari fratelli e sorelle, e non si vede l'ora che arrivi a fare, perché uno si possa divertire, per fare delle grandi abbuffate che poi si fanno comunque, no? Dovremmo in questi giorni, come credenti, invece valutare la mole di immondizia che abbiamo creato, che stiamo creando, cioè sfasciando ancora di più la carrozza che era sfasciata. Naturalmente qualcuno mi dirà, ma meno male, perché così c'è del lavoro, no? Ognuno può credere quello che meglio desidera, noi non contestiamo nessuno. Allora, ripeto, peraltro è ancora un'occasione per fare feste e per divertirsi. Lo abbiamo ripetuto più volte, questo Natale, questo modo di fare, questo modo di essere così com'è, è la festa dell'ipocrisia, cari fratelli e sorelle, del non sapere neppure perché. Cioè, se io faccio una cosa, dovrei assolutamente sapere perché io faccio questa cosa. Cioè, come minimo, ma come essere umano, come uomo, qui non c'è più neanche l'uomo. Cioè, se io so perché, va bene. Se non so perché, che senso ha? Può avere un senso, va bene, diciamo per il quieto vivere, perché così fanno tutti, va bene, io vorrei capire almeno perché. Allora, si ci trova nelle tavole, come dicevo, per grandi abbuffate, ecco, ma senza dire una parola, una preghiera, un grazie, si ci trova in fondo... Natale è per la cristianità una festa religiosa, è stata poi fatta diventare tale, ma ripeto, attorno a questa età nessuno ha un pensiero per colui che è venuto, per il festeggiato, se così si può dire. Nessuno, hanno tutti occhi per la carne, hanno tutti occhi per i dolci, hanno tutti occhi per i regali e per la curiosità di ricevere altri regali, regali dei regali, ma nessuno ha uno sguardo, ha un pensiero nei confronti di colui che dovrebbe essere festeggiato, ma che non desidera questo tipo di festa, non desidera questo. Il Signore desidera un altro Natale, non desidera questo Natale. Questo è certo nella mia vita, cari fratelli e sorelle. Quindi, senza che nessuno dica beh, è la routine, ci troviamo per questo. L'uomo si comporta spesso così, senza sapere, senza porsi alcuna domanda, cioè perché? Ma sapete perché? Perché dovremmo, ripeto, l'abbiamo detto tante volte, perché dovremmo sederci qualche volta e cercare di pensare, di meditare, non lasciarci trasportare necessariamente dalla corrente come un tronco morto, come un ramo secco. È questo che siamo noi, siamo dei rami secchi, siamo delle correnti. Per carità, i pagani fanno così, noi cosa siamo, pagani o cristiani? Pagani o cristiani? cari fratelli e sorelle, io ho la mia versione, no? Cioè chi ha fatto tutto ciò, ha seminato tutto ciò, insieme al grano è stata seminata la zizzania, come dicevamo l'altra sera, e la zizzania è un frutto simile, è una spiga simile a quella del grano, ma non lo è affatto, ma non lo è affatto. E voi sapete che poi nel tempo cresce questa zizzania, cresce fino a quando arriverà colui che porrà mano alla falce e taglierà ogni cosa e deporrà da una parte il buon grano e dall'altra parte la zizzania perché sia bruciata. Ma noi vogliamo riflettere, perché noi, dico noi, se siamo credenti, non siamo zizzania, siamo il buon grano, non siamo zizzania. Vogliamo cogliere questi fatti per darci una risposta, una santa risposta. E allora vedete che c'è un controsenso su tutto e in tutto, in questo modo di fare, in questa cosa che nella quale possiamo, viviamo in mezzo a questa cosa e sappiamo che il grano vive in mezzo alla zizzania. Io spero che la zizzania non soffochi del tutto il buon grano. Io spero questo e prego per questo, affinché noi restiamo, anche se c'è milioni di pianticelle di zizzania tra noi, che continui a restare il buon grano. Noi restiamo quel buon grano per il nostro padrone, per il Signore. Perché qui c'è una frase, nel versetto 11, che dice: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, cioè il Messia, colui che è stato promesso da prima della fondazione del mondo, colui che è stato preparato da prima della fondazione del mondo, che poi dice il Signore. Io ieri ho colto l'occasione, in questi giorni ho colto l'occasione a coloro che mi scrivevano messaggi di vario genere, soliti messaggi, ritengo, di aria fritta, per non dire di più. Poi posso dire umanamente, ma sì, in fondo è un amico che si ricorda di me, questa è l'occasione, no, tutti in questo periodo si ricordano di queste occasioni. E mi piace, ho predisposto un versetto che poi ho mandato a tutti coloro in qualche modo, e ho scritto questo: che nel mondo è venuta una gran luce, Gesù Cristo, il Signore. Sapete che significa il Signore? Per me è il Signore, e solo quando io capisco che colui che è venuto, che è nato, è il Signore, allora la mia vita cambia, cambia il mio modo di pensare, cambia il mio modo di relazionarmi con Lui, il Signore. Quando io dico il Signore, io intendo il Signore, non intendo una parola. Se no, può essere il signor Cosimo, può essere il signor Cerrini, può essere il signor chi si vuole. No, io quando intendo Signore, intendo il Signore. Non so se è per voi così, cari fratelli e sorelle, perché ognuno deve porsi questa domanda, perché qui dice: oggi vi porto una buona notizia, una notizia di una gran gioia. Nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Quando dice: chiunque nomina il nome del Signore, traggasi dal male, si ritiri dal male, il Signore. Molte chiese evangeliche in questo periodo ricordano la nascita di Gesù, dobbiamo prenderne atto. Io non mi sento di esprimere i giudizi negativi. Dobbiamo chiederci perché, dobbiamo cercare di capire questi fratelli nel tempo, perché io devo sempre cercare di capire perché. Questo mi chiede il Signore, non mi chiede di tirare la sciabola per tagliare la testa a quello o a quell'altro. Forse nel tempo e nella storia hanno voluto marginare la tracotanza della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa. Forse hanno voluto fare questo nel tempo, hanno voluto marginarla, che hanno sempre voluto accusare tutti coloro che dicevano: no, ma per me la nascita di Cristo è tutti i giorni. Quante volte ho sentito dei fratelli più anziani di me, ormai qualcuno col Signore, e mi dicevano: il Natale per me è tutti i giorni, perché per me Gesù è nato tutti i giorni nella mia vita. Allora, forse queste chiese l'hanno fatto per questo motivo, spero, ecco, poi la parola dopo dico spero, perché se non l'hanno fatto per questo motivo, cioè per marginare, per spiegare ai propri figli, ai propri familiari, di tutto il vento, sapete quando soffia il vento forte spinge da una parte all'altra la zizzania, ma anche il grano che in mezzo si muove da una parte all'altra, cari fratelli. Non lo sapevate? Non è che il grano rimane fermo lì, il grano viene spostato, e il Signore lo dice: vengono i venti forti, vengono le tempeste. No, ma se quella casa è fondata sulla roccia, nessuno la smuoverà. Così voi non festeggiate il Natale. Che cristiani siete? Forse questo, per tappare la bocca a queste persone, non lo sappiamo, io non lo posso sapere, non posso entrare nella storia di tutte le chiese per sapere perché poi si sono adeguati a questa data. Ma io voglio cogliere questa occasione, noi dobbiamo cogliere questa occasione per riflettere, perché le occasioni sono per riflettere. Quando si riflette con cuore sincero, allora sì che si va davanti al Signore, sì che riusciamo a crescere, sì che riusciamo ad avere una benedizione. Anche noi vogliamo ricordare non il giorno o la festa, ma l'evento. Non oggi, noi lo ricordiamo tutti i giorni, ma oggi se ne parliamo. E perché in questi giorni siamo stati, il vento è venuto e noi siamo in mezzo alla zizzania, e siamo stati buttati di qua e di là. Non mi dite che qualcuno è rimasto in piedi, che non è stato smosso da questo vento. Da questo vento siamo stati smossi. Ma noi vogliamo ricordare, ripeto, non il giorno, non la festa, ma l'evento che ha sconvolto il mondo. Questo è un evento che ha sconvolto il mondo, che ha diviso l'umanità, cioè il tempo, in prima o dopo Cristo. Sono adeguati tutti, perfino gli arabi. Dio si è fatto uomo. Questa è una cosa veramente che dovrebbe ogni giorno farci crollare con le ginocchia a terra e pregare e ringraziare il Signore. Non dire così, ringraziare il Signore, ma il Signore suono della mia bocca, il Signore suono quando dico il Signore, no, il Signore, alla gloria di Dio Padre, il Signore Gesù Cristo, il Signore. E che si è fatto uomo, ed è questa una storia commovente. Io la ricordo sempre con piacere, tutti i giorni dell'anno ricordo questa storia. Ogni tanto, leggendo, girando le pagine, leggo, non importa se è Natale o Capodanno o Pasqua, ma quando leggo queste cose sono sempre colpito dalla maestà di Dio, da ciò che Lui ha fatto per me. Non è una storia passata, questa è una storia che mi dà vita ogni giorno, che mi alimenta, alimenta la mia fede, alimenta le mie speranze. Ma la diversità tra noi e coloro che celebrano un Natale, celebrano una festa, sta proprio in questo. Dio si è fatto uomo perché? Dio si è fatto uomo perché? Questo che voglio sapere, perché? Se non per venire a morire se non per... vedete come cambiano, vedete che da tutte queste feste, questi anabardamenti, chiamiamolo così, queste luci sfavillanti, vedete che da questo, allora io non penso che devo fare questo, penso che Gesù, Dio si è fatto uomo, perché? Se non per venire a morire e a soffrire per i peccati di noi tutti. È per questo che Dio si è fatto uomo. Anche se io penso a questo, scusate, se io penso a questo fatto, cari fratelli e sorelle, ho poco, da una parte da credente posso gioire, ma dall'altra ho poco da rallegrarmi. Vi spiego perché. Perché Gesù è venuto a soffrire per causa mia, questo è venuto, è nato per questo. Allora posso solo vergognarmi e pentirmi, non posso fare un'altra cosa, posso vergognarmi e pentirmi per quello che sono, per quello che sono stato, per il male che gli ho causato. Allora sì, soltanto dopo posso veramente festeggiare, cioè gioire, perché egli ha guadagnato la vita eterna per me. E tutto questo non c'entra niente con le luci, fuochi d'artificio e quanto si voglia, cari fratelli e sorelle. Natale è tutti i giorni. Quando nasce un figlio, tutti noi abbiamo detto anche in altre occasioni, gli auspichiamo un grande futuro, pensiamo il meglio per lui o per lei, un figlio in genere. Ora, pensate questo, perché dobbiamo ragionare? Perché dobbiamo capire? Perché dobbiamo stare fermi nella parola di Dio? Ora, se noi sapessimo alla sua nascita, alla nascita di questo figlio, di questa figlia, se noi sapessimo che 33 anni sarebbe morto sulla croce tra dolori atroci, per causa nostra non si sa di quale festa potremmo gioire. Cioè, non so se è chiaro il concetto, di quale festa potremmo gioire sapendo che c'è nato un figlio che finirà tra le torture, tra l'ingiustizia, nell'infamia, l'unico giusto che non ha fatto nulla che viene condannato. Fratelli, vedo che vi vedo un po' freddi, io mi sbaglio, o forse la temperatura di fuori, o forse abbiamo centrato l'obiettivo. L'altro fatto è che se Dio, ora avete capito cosa ho detto, state riflettendo, questo mi rallegra sapere che riflettiamo, perché siamo in un culto, quindi riflettere, pensare, sapere già in anticipo che mio figlio, il padre lo sapeva questo quando ha mandato Gesù Cristo, che sapere questo, sapere che mio figlio un giorno pagherà per tutti, l'unico giusto tra gli ingiusti, e gli ingiusti uccidono il giusto, dice la scrittura, l'unico giusto. Vedete, secondo me un Natale vero è quello di riflettere su Gesù Cristo, sulla sua persona. Altro fatto è questo, che se Dio avesse voluto farci sapere con certezza la data, ce l'avrebbe scritto e ci avrebbe lasciato delle indicazioni per festeggiare in questo o in quell'altra maniera, cioè avrebbe mostrato chiaramente la sua volontà. Se non l'ha mostrata chiaramente, noi dobbiamo obbedire alla sua volontà. Quindi se noi facciamo cose che non sono scritte, cioè, ora è chiaro che tutto ciò che succede fuori è volontà dell'uomo, per festeggiare nel modo che Dio non ha chiesto, cari fratelli e sorelle, non nel modo che Dio ha chiesto, nel modo che Dio non ha chiesto. Dio invece, il Signore, chiede che chiunque, chiunque, in ogni luogo, anche qui, si ravveda per ottenere il perdono dei propri peccati. Fratelli e sorelle, abbiamo letto qui che in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto da Quirinio, che era governatore della Siria. E a un certo punto abbiamo visto la storia che tutti andavano a farsi registrare. Perché? Perché l'imperatore, è ordine dell'imperatore, allora dice: voglio sapere. E tutti si registrano in tutti i paesi, città dell'impero, e ognuno va dal suo paese a farsi registrare. Evidentemente Maria e Giuseppe vivevano a Nazareth, e da Nazareth a Betlemme, per poterci andare, siccome dista sui 140 km, qualcosa del genere, per poterci andare ci andavano almeno 3, 4, 5, 6 giorni di viaggio, con delle bestie, con delle cose del genere. E immaginiamo questa famiglia che parte, e parte, Maria è incinta. Sapete, oggi tutte le cure del mondo, no? È incinta. A piedi sarebbe stato un disastro, sicuramente ci sarebbe stato un asino, ci sarebbe stato qualcosa. Ma siccome ci andavano questi giorni, non credo che sono parlati di 5 mesi prima, anche perché avrebbero voluto pagare un albergo. E la parola ci dice che quando, ecco, andarono per farsi registrare con Maria sua sposa, che era incinta, e mentre erano là si compì per lei il tempo del parto, cioè giusto il tempo per arrivare a Betlemme, e Gesù nasce. Ecco, allora, è un modo che posso dire, no? Una donna che probabilmente era al 9° mese, sicuramente, e parte per andare a registrarsi, perché gli ordini dell'imperatore non si discutevano. In quale modo meraviglioso si compie tutto ciò? E perché succede questo? Cerchiamo di capire. Uno, perché Augusto lo aveva chiesto. Ma perché proprio Augusto? Cioè l'imperatore, l'imperatore viene in mente sta cosa, no? Perché tutto, no, sappiamo che dietro ogni cosa c'è il disegno di Dio. Tutto, no? In tutto l'impero viene fatto questo. Ma vediamo che mentre Maria arriva a Betlemme, cercano nel tempo un albergo che non trovano, nasce Gesù. Perché Gesù, come abbiamo letto prima in Michea, profetizzato, doveva nascere a Betlemme. Doveva nascere a Betlemme. Quindi, non è, se voi pensate questo, cioè 9 mesi di gravidanza, gli ultimi 5-6 giorni, 7 giorni, e questo è il tempo che ci occorre, come arriva? Quindi era lì a Nazareth, ma tu potevi pensare ora che da Nazareth, capisci, c'è una donna incinta, deve partire, deve andarsi, e quindi anche perché doveva nascere a Betlemme, capito? Vedete quante cose meravigliose se noi leggiamo con cura la parola di Dio. Quindi come arriva a Betlemme? Ma vedi, queste cose qui sono scritte, ma non sono spiegate così, perché il Signore spiega a coloro che lo amano, ed egli ama loro. Quindi in che modo spettacolare, cioè, altrimenti Gesù sarebbe nato a Nazareth, sarebbe nato per strada, sarebbe nato, invece no, Alessandro, come arriva a Betlemme? Ecco che si compie ciò che il profeta aveva detto. Meraviglia. Altro fatto, vedi, stiamo capendo come il nostro Signore, se crediamo, come il nostro Signore si muove, allora siamo interessati a capire come il Signore si muove. Altro fatto straordinario, c'è ancora un altro problema, si fa per dire. Gesù doveva nascere a Betlemme, ma viene dichiarato da Cesare Augusto il censimento. Perché? Perché anche per le leggi del mondo Gesù doveva essere segnato come nato, registrato nei registri degli uomini, come certezza che Gesù è nato, che è un uomo. E noi sappiamo che Dio ha fatto uomo. Vedete, anche questo fatto, nello stesso momento il Signore fa più cose, fa in modo che Gesù sia registrato, perché deve essere registrato anche per gli uomini, per la storia degli uomini. Gesù è il Cristo storico, non è un mito. Gesù è un fatto reale, concreto. Quindi fa questo e nello stesso tempo, quindi il tempo, vedete, dobbiamo cercare di capire come si muove il Signore. Nello stesso momento che emana questo censimento, loro hanno giusto il tempo di arrivare a Betlemme, quindi fa entrambe le cose, lo registra da una parte e si compie la nascita e viene messo in pratica. Si realizza la profezia di Michea, che è di qualche secolo prima. Michea, se ho detto non me lo ricordo, ma sicuramente sarà del 600, 600, 700, mi pare. 600
a.C. Siamo a Isaia.
Ecco, quindi ecco, io vorrei che noi capissimo come si muove il Signore, fratelli e sorelle. Guardate che si muove così anche la nostra vita. Perché Egli è Dio. E l'altra cosa è questa. Cioè, il creatore che nasce nel mondo non trova un posto. Arriva lì, non c'erano alberghi, non c'era più posto in albergo. E vanno e trovano una mangiatoia per potersi difendere, non so se dal freddo, perché i pastori erano all'aperto, quindi non ho idea se stava nevicando, non voglio entrare in queste cose, ma non mi sembra che si trattasse proprio di quel periodo invernale. Comunque, ecco, ella diede, poi dice la parola di Dio, diede alla luce il suo figlio primogenito, il primogenito, ci dice qua, vedete? Perché se ci fossero state altri, cioè non ci fossero stati altri figli, non avrebbe detto primo unigenito, avrebbe detto un unico figlio. Ecco. Quindi dà alla luce questo figlio primogenito. Ma Gesù non poteva essere anche il secondo, il terzogenito, cari fratelli e sorelle. Questa è la meraviglia della parola di Dio. Perché sarebbe stato messo in dubbio. Ecco come capisco. Fratelli, siamo in un luogo santo, sarebbe stata messa in dubbio la paternità dello Spirito di Dio riguardo a Gesù Cristo. Sarebbe stato solo un uomo, perché sarebbe stato figlio di Giuseppe. Invece Gesù che nasce è figlio dello Spirito Santo ed è figlio di Maria. Ecco perché doveva nascere da una vergine. Il resto, cari fratelli e sorelle, sulla verginità di Maria è una pura farneticazione della Chiesa Cattolica, della Chiesa Ortodossa e di quando si vuole. Cioè sono fantasie che lasciano il tempo che trovano, che non sussistono nella cultura ebraica. Non sussistono. Perché queste persone hanno visto ciò che Dio ha fatto di buono. Sappiamo che il rapporto sessuale che Dio ha creato tra un uomo e una donna, quindi tra un maschio e una femmina, è una cosa, un altro fatto meraviglioso, che ci porta poi l'uomo alla procreazione. Perché se non ci fosse questo stimolo, non si arriverebbe, saremmo stati estinti da un pezzo. Questa è un'altra cosa meravigliosa che il Signore ha fatto. Quindi, vedete come le cose vengono stravolte nel Tempio, perché la zizzania, Satana, quindi si vede ogni cosa in modo malvagio, in modo malefico, in modo distorto. Dio sceglie assolutamente delle vie diverse per manifestarsi agli uomini, sceglie delle vie diverse, predilige la via dell'umiltà, nasce in mezzo agli uomini in forma di bambino, un bambino indifeso, capisci? Eppure era il figlio di Dio. Se fosse stato il figlio di Erode, che doveva nascere, non so, avrebbe avuto 150.000 servitori, no? E tutto ciò che si può avere, protezione dentro il castello, ogni cosa, no? Egli nasce in modo così umile, non in una famiglia potente, cari fratelli e sorelle. E anche questo non ha fatto sconvolgere. Non nasce in una famiglia di papi, no, sapete che i papi sono poco potenti. Non nasce in una famiglia di benestanti, cioè di persone altolocate, di duchi, di conti o di che ne so. Nasce in una famiglia umile, di un falegname e sua madre. E basta. Cari fratelli e sorelle, impariamo a capire come il Signore si muove. Ma non si tratta di capire. Dobbiamo essere sottomessi e riconoscere che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Allora il Signore ci rivelerà anche queste cose, perché con la nostra intelligenza non ci arriveremo mai, pure sono cose scritte, ma il Signore ci fa capire come si muove, rivela ai Suoi servitori, rivela quello che Lui desidera e quello che è utile per loro. Non perché diventino dei filosofi, dei grandi uomini di cultura, ma giusto quello che gli basta per il momento. E io sono felice questa mattina di aver compreso, grazie allo Spirito di Dio, che il Signore si muove in modo assolutamente diverso da quello che pensiamo noi e da come giudichiamo noi le cose. Eppure, come dicevo prima, la venuta di Gesù poteva manifestarsi in pompa magna, come fanno, con trombe, con dignitari, di ogni vestiti. No, tutto è avvenuto nella semplicità più schiacciante. E come dicevamo l'altra volta, è così anche per l'immagine di Gesù. Quando in Isaia dice che non aveva alcuna immagine, faccelo desiderare. Ci dice di Davide che era un uomo bellissimo, ci dice di Samuele che era un uomo bellissimo, di Gesù non lo dice. Non sappiamo, secondo me era un uomo assolutamente normale, ma non importa la forma dell'uomo, quello che vuol farci capire, non è importante la forma, quanto nella fede è importante esclusivamente la sostanza, cari fratelli e sorelle. Dio va cercato nella semplicità, in tutto e per tutto, in tutto e per tutto. Siate semplici, ci dice Gesù, oltretutto, non sono io che lo dico, lo dice Lui. Siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. Oggi nella città di Davide c'è scritto: è nato l'Eterno. Gesù, il Cristo, cioè il centro dei centri, l'Iddio degli dèi. E nasce in questa maniera, e per venire a soffrire, ecco perché nasce. E non nasce perché poi dovevamo festeggiare con mortarette, trick e track, le bombe a mano e milioni di soldi che ci costano le illuminazioni, se servisse a qualcosa. Vedete come i soldi vengono buttati completamente via da un'altra parte, non viene fatta la volontà di Dio. La volontà di Dio è diversa. È molto diversa, ma molto, 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 cari fratelli e sorelle. Non c'è sguardo per i poveri. Si finge in questi giorni di portare dei regali ai barboni. Vergogna, traditori della legge di Dio, traditori fino in fondo, bugiardi, perché li servono per un giorno, si vanno a riprendere la televisione e poi li abbandonano. Questo è il cristianesimo. Di facciata, però. Gesù,
scusa.
Niente, non preoccupare. Gesù può essere nato soltanto veramente nel tuo cuore. Sei nato di nuovo, caro fratello, cara sorella, sei nato di nuovo? Se Gesù è nato veramente nel tuo cuore, sei nato di nuovo. E lo riconosci quale Signore. Non tu, tu non sei più Signore. Signore è Lui. Non sei più tu. E fai quello che dice Lui. Gesù è veramente nato nel tuo cuore? Se sì, vuol dire che sei nato di nuovo. Se no, non importa. Cioè sono affari tuoi, non sono affari miei. Tu sì, in questa maniera, se Gesù è nato, puoi festeggiare veramente il Natale della pace e della sicurezza ogni giorno della tua vita. Se Gesù è nato veramente della tua vita. Io sono felice delle cose semplici che il Signore mi insegna e quel poco che riesco a fare con il suo aiuto, con il suo amore, con la fede che non mi abbandona mai, grazie a Lui non mi abbandona, perché ci sarebbero tante motivazioni per essere certe volte amareggiato nella fede, non nella fede riguardo a Lui, riguardo purtroppo agli uomini. Però questo Signore è colui che sostiene la mia fede, è colui che ogni giorno mi porta avanti, ma mi porta avanti non perché vivo e mangio e mi alimento e poi faccio tutto il resto, no, mi porta avanti per il suo amore, nella fede, cioè l'unica cosa che conta è quello per andare avanti. Portiamo questo straccio di corpo avanti solo per questo, non per un altro motivo. Ma che credenti si è? Ma che si è capito della fede? Gesù Cristo è il Signore. Gesù Cristo è il Signore, Signore, Signore. E non chi mi dice Signore, Signore in senso Signore, no, chi riconosce che Gesù Cristo è il Signore. Riconosce che Signore significa la sottomissione assoluta, totale, verso il nostro perfetto Duce, che è Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen.